Oggi inizia il modulo che ci porta a esaminare il procedimento legislativo, il modo con cui si formano le leggi, che come vedremo è una cosa abbastanza interessante e abbastanza tecnica. C'è un corso di diritto parlamentare, un corso di costituzionale avanzato. Chi fosse particolarmente interessato a queste cose potrà prenderlo come insegnamento complementare. A me qua serve darvi la struttura di partenza. E per darvela devo anticiparvi alcune cose relative alla struttura e al funzionamento del Parlamento. Poi oggi vi do la traccia del procedimento legislativo, dall'inizio alla fine. La prossima settimana vedremo come funzionano i procedimenti, in particolare il procedimento di revisione costituzionale, che è sempre costruito sull'alveo del procedimento legislativo, e così via, e poi procedimenti speciali, eccetera. Bene, due parole innanzitutto sulla struttura del nostro Parlamento, che è dominato da una particolarità tutta italiana, il cosiddetto bicameralismo perfetto. Esiste il bicameralismo nel mondo? Oh sì, quasi tutti i paesi minimamente grandi, anche molti di quelli piccoli, hanno una struttura bicamerale. Esiste il bicameralismo perfetto nel mondo? No, c'è solo in Italia. Perché? Perché noi siamo furbi. Il bicameralismo perfetto si basa su questo singolare principio, che ci siano due camere che abbiano sostanzialmente, si spera almeno, la stessa composizione e svolgano le stesse funzioni. A cosa servono due camere che facciano la stessa cosa? Se lo domandano in tutte le parti del mondo, guardando il sistema italiano, perché in tutte le parti del mondo dove c'è un sistema bicamerale, la seconda camera è totalmente diversa dalla prima. E perché diversa? Perché cerca di portare nel procedimento legislativo una rappresentanza di interessi che sia diversa da quella della cosiddetta Camera bassa, la Camera dei Deputati, la Camera dei Rappresentanti negli Stati Uniti. Lì c'è la rappresentanza. La Camera dei Comuni in Inghilterra, o quella dei rappresentanti in America, o il Bundestag, la Dieta federale in Germania, è come la Camera dei Deputati nostra. È eletta direttamente dal popolo e con sistemi elettorali totalmente diversi da paese a paese, non ci sono due paesi che abbiano lo stesso sistema elettorale, e con l'idea che quella è la Camera dove arrivano i rappresentanti di tutti gli elettori, la volontà generale. Ne parleremo di queste grandi stelle dommatiche, di queste grandi immagini che dominano la nostra cultura istituzionale. La rappresentanza generale, la volontà generale, espressione di Rousseau, significa che il corpo elettorale, che è una selezione del popolo, il corpo elettorale è limitato per una questione di età essenzialmente da noi, il corpo elettorale manda i suoi rappresentanti che senza vincolo di mandato, questo ve lo dovrò spiegare e ve lo spiegherò parlando del referendum, senza vincolo di mandato, per cui liberi di esprimere la loro volontà, decidono in nome e per conto e sulla pelle degli elettori. Ok? È vero tutto questo? Non ce ne frega niente, così è. Questo è il punto di partenza che dà luogo a tutti i sistemi democratici. State ben accorti però che quando parliamo di sistemi democratici, di sistemi liberali democratici, che è la stessa minestra, di sistemi costituzionali, noi stiamo parlando di un piccolo spicchio del mondo. Si parla di questi sistemi, diciamo, a partire dalla Rivoluzione francese, con tutte le difficoltà che vi ho illustrato ieri, e riguarda l'Europa occidentale, perché la Russia ha altra storia, e le sue ex colonie importanti, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda. Stop. Stop. Questo è il mondo a cui noi facciamo riferimento culturalmente. E voi capite che è una piccola cosa nel mondo, sono circa 500, aggiungiamoci gli americani che sono 200, un po' di più, 700, 800 milioni, forse un miliardo su 7 miliardi. Rendiamoci conto della due cose. Primo, della relatività dei nostri concetti. Noi parliamo sempre come se questo fosse la cultura del mondo. Non è la cultura della Cina e neppure fino in fondo dell'India. È una cultura che si è formata hic et nunc, qui e ora. 100, 200 anni fa si bruciavano le ultime streghe in Europa. Giusto prenderci conto di come questo mondo è un mondo che ha avuto difficoltà ad affermarsi in Europa, e si è affermato in Europa e poi è stato esportato nelle altre zone essenzialmente del Commonwealth, cioè del mondo britannico, delle colonie, dove la regina è ancora capo dello Stato, più gli Stati Uniti, che invece non hanno la regina come capo dello Stato. Piccola esperienza. Seconda cosa, rendiamoci conto che botta di fortuna abbiamo avuto a nascere qui hic et nunc, cioè noi siamo dei privilegiati, rendetevene conto. Noi ce ne disoccupiamo delle nostre istituzioni, ma noi siamo privilegiati a vivere in questa condizione, che non è neanche merito nostro, perché l'abbiamo ereditata. Per cui ogni volta che guardiamo queste cose con aria di insufficienza, come dire, oh, io non mi occupo di politica, scemo, tu dovresti messo su un gommone e esportato in Africa, così almeno avremo un po' meno di deficienti qui. E noi sono le nostre istituzioni che avremo l'obbligo di trasmettere rafforzate, non indebolite, il che non mi sembra che sia quello che stia avvenendo, e la cosa, vi devo confessare, mi fa veramente bene. Torniamo al bicameralismo. Perché abbiamo in Italia un sistema bicamerale? Dove sta scritto soprattutto che il nostro sistema sia un sistema bicamerale? E perché è stato scritto così? Queste sono le norme della Costituzione da cui si desume non solo che il nostro sia un sistema bicamerale, il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è bicamerale, ma anche che sia un bicameralismo perfetto. E cioè che le due Camere svolgano le stesse funzioni. E questo c'è scritto qui, la funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, per cui le leggi devono avere il voto di entrambe le Camere, e dopo il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Entrambe le Camere devono votare la fiducia del governo e possono togliere la fiducia al governo. Queste sono le due norme cardine. Non tanto singolare è che le due Camere partecipino entrambe al procedimento legislativo, perché questo avviene in tutti i sistemi bicamerali. Ci sono due Camere perché entrambe partecipano a fare le leggi. Quello che è invece la particolarità italiana è che il governo debba avere la fiducia di entrambe le Camere, che è una cosa che non esiste in giro per il mondo, dove il bicameralismo è conosciuto, ma è un bicameralismo non paritario, disuguale, ed è disuguale in maniera diversa da parte a parte del mondo. non ci sono due sistemi elettorali uguali e non ci sono due senati uguali. Il senato è la Camera Alta. Nell'Ottocento la Camera Alta è la Camera, diciamo, della nobiltà e dell'alta borghesia, era una Camera di nominati. I senatori venivano nominati. Ieri vi raccontavo che Baba Beccaris, avendo fatto un'ottantina di morti, è stato insignito della dignità di senatore, nominato, e messo a fare le leggi anche lui, ma per nomina. La stessa radice la troviamo nella conservatricissima Gran Bretagna, dove la House of Lords, come dice la stessa parola, è formata dai Lords, cioè ha un'origine nobiliare, anche se adesso è stata molto modificata e ha una base elettiva. Però l'idea è che le due Camere rappresentino strati sociali diversi dalla popolazione. E questo è un modello che è stato ereditato in tutti i paesi d'Europa ed è stato superato in tutti i paesi d'Europa, perfino in Inghilterra ormai in parte, e in base a un principio democratico. Oggi della rappresentanza dei nobili la gente non accetterebbe più neppure una traccia in Costituzione, no? È evidente. E di un senato di nominati nessuno vorrebbe averne un ricordo. Perché il Senato dei nominati è un modo con cui il re e un certo tipo di strato sociale incideva sulla legislazione stemperando il principio di rappresentanza. Se due Camere fanno la legge e una è eletta direttamente dal popolo e l'altra è nominata, è chiaro che la Camera nominata fa da freno rispetto alla volontà espressa dalle elezioni. E allora perché esistono due Camere nelle altre parti del mondo? Perché con metodi molto diversi, in Germania, dove non è esattamente vero che ci siano due Camere, ma sorvogliamo, questa è la vulgata, anche se tecnicamente è sbagliato, in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti, prendo i quattro paesi con cui è più facile fare riferimento, potremmo metterci dentro la Svizzera, il Belgio, l'Austria, vi divertite a fare raccolte di francobolli, possiamo mettere un sacco di francobolli, e la seconda Camera non rappresenta il popolo, ma rappresenta il sistema delle entità territoriali, rappresenta i territori. In Stati Uniti, che è il primo a inventarla, rappresenta gli stati. Pensate che dopo una trattativa durissima nella convenzione che ha dato la Costituzione, è passato il principio che tutti gli stati degli Stati Uniti sono rappresentati nel Senato da due senatori, che abbiano 40 milioni di abitanti come la California o ne abbiano 500.000 scarsi come certi stati tipo lo Utah, Idaho e così via, e comunque hanno due rappresentanti in Senato, che è una contraddizione per quanto riguarda il principio democratico. Un senatore della California costa 20 milioni di voti, un senatore dell'Arkansas ne costa 300.000, non c'è proporzione. Mentre la Camera bassa, la Camera dei rappresentanti, è eletta con un sistema tendenzialmente proporzionale, dico tendenzialmente perché gli Stati Uniti è una complessità infinita, ma in Europa è così. In Spagna la Camera Alta, il Senato, rappresenta enti territoriali, le loro regioni, comunità autonome, le province. In Francia è una Camera eletta di secondo grado dai sindaci e dai rappresentanti degli enti locali. In Germania, storia tutta diversa, il Bundestag, no, il Bundesrat, il Consiglio federale, rappresenta i Länder, cioè gli stati membri delle federazioni e le regioni, ma li rappresenta nel senso che ogni Stato membro è rappresentato da un membro dell'esecutivo che vota con un pacchetto di voti proporzionato al territorio, molto schiacciato, ma tendenzialmente rappresentato proporzionato alla popolazione del suo Stato. Vedete, ogni Stato con cui noi facciamo generalmente riferimento, per quanto riguarda il PIL, la disoccupazione, il campionato di calcio, no, la felicità, e bla bla bla, ha un sistema bicamerale, ma in questi sistemi bicamerali la seconda Camera rappresenta i territori. E perché noi no? Noi no per due motivi. Perché, come vi spiegherò, non la prossima Zettimodulo, ma quello ancora dopo, le regioni sono state un'invenzione del nostro legislatore. Noi uscivamo dal fascismo che non aveva proprio un'idea delle autonomie, e le regioni sono state inventate, perché quando è stata licenziata la Costituzione le regioni non esistevano e c'era bisogno di far eleggere le due Camere, e questo è stato il primo problema, perché nei lavori della Costituente si è molto discusso sulla seconda Camera, che la sinistra non voleva perché è sempre stata una Camera di raffreddamento. Poi ha detto vabbè, l'accetto, purché venga abbandonato il progetto della Democrazia Cristiana, che voleva la Camera delle Corporazioni, l'immagine solidaristica di parte cattolica è sempre stata legata al fatto che lo Stato dovesse avere organi che abbracciano le componenti sociali e non le contrappongono, per cui il Senato avrebbe dovuto rappresentare i mestieri, le occupazioni. Questo è stato molto osteggiato dalla sinistra, hanno raggiunto un compromesso, va bene fare la seconda Camera, purché la seconda Camera abbia caratteri di democraticità, non sia un corpo estraneo. Di questa idea solidaristica cattolica è rimasto invece il CNEL, di cui vi parlerò fra poco, il mitico CNEL. Si è discusso fino all'ultimo giorno dei lavori della Costituente, e si è discusso litigando. Perché? Perché non si riusciva a trovare una soluzione fosse soddisfacente. Dice, qui non riporto la norma, ma la trovate, la Costituzione, che il Senato è eletto su base regionale. È rimasto nel testo l'idea che il Senato fosse legato alle regioni, ma le regioni non esistevano. Le norme transitorie della Costituzione dicevano entro il 31 dicembre del 48 vanno istituite i consigli regionali, ma nel frattempo si era già votato per Camera e Senato, perché doveva partire la legislatura, la prima legislatura della Repubblica, ma invece le regioni sono state istituite 22 anni dopo, come vi dicevo, nel 70. Per cui immaginate cosa sarebbe stato se avesse vinto il partito, le regioni bisogna farle subito e devono votare il Senato. In che modo? Questo era il problema. Cosa vuol dire che devono rappresentare le regioni? Che devono essere gli elettori eletti dai consigli regionali, come era all'inizio negli Stati Uniti, dove i senatori erano eletti dai parlamenti degli Stati membri? O voleva dire che devono essere residenti nelle regioni? Di tutto questo non si è riuscito ad avere una risposta, ma l'immagine che è uscita dai lavori, non dalle chiacchiere, dai lavori, è stata quella di un Senato non parificato alla Camera. Ve lo dico perché. Voi no, perché siete giovani, non è colpa vostra, vi passerà presto. Nel referendum che si è votato nel 2016, in cui ho sprecato le mie giornate, ovviamente gratuitamente, a difendere il sì, votavo volentieri per il sì per questo problema, perché finalmente si tornava a quello che era l'origine, benché dicessero tutti gli altri, anche i miei colleghi, neanche Rossendo, che Si voleva deturpare l'immagine dei nostri costituenti. I nostri costituenti non volevano due camere uguali. L'hanno detto, ripetuto, e hanno lasciato anche dei testi. La Camera durava 5 anni e il Senato 6. Il che vuol dire che avrebbero corrisposto le due Camere in un'unica elezione ogni 30 anni. Per 30 anni avremmo avuto due Camere con momenti elettorali diversi e maggioranze diverse probabilmente. Il problema si è posto, ha detto, vabbè, lo risolverete più avanti. Pensate che nel Senato originale sono stati immessi un terzo di, uso una parola che ormai è scandalosa, nominati. Nominati nel senso che erano persone perseguitate nel fascismo, ex presidenti delle Camere, ex leader politici, eccetera, che sono stati nominati senatori, per cui la prima legislatura è partita con il Senato con dentro un corpo non eletto. Alta traccia evidente che non si voleva che fosse un corpo altrettanto politico della Camera dei Deputati. Ma questo non ha retto. Tra l'altro c'era un accordo e un ordine del giorno che impegnava il Costituente, l'Assemblea Costituente, a dare al Senato un sistema elettorale diverso da quello delle Camere. Le Camere avrebbero avuto un sistema proporzionale, vi spiegherò che cosa vuol dire, il Senato un sistema maggioritario. Tutto questo si è perso. Si è perso, c'è stata una riforma, la prima riforma della Costituzione fatta dal governo De Gasperi, che ha modificato la Costituzione parificando il Senato e la Camera. Per cui il bicameralismo perfetto, che ne dica la pessima letteratura di questo paese, è un falso storico, non nasce dalla Costituzione. Nasce dalla prima riforma costituzionale e dagli accordi politici essenzialmente tra DC e Partito Comunista. Da lì nasce la parificazione delle due Camere. E siamo l'unico paese del mondo a permettersi questo lusso. Il lusso non è avere 1000 deputati e senatori, non è il problema di diminuire il numero. Sì, diciamo che sono un po' tanti, anche perché trovare 1000 persone in Italia che siano in grado di intendere e volere e non rubino, non è facile. E il vero problema è avere due Camere che sono uguali come poteri, ma non uguali come composizione, perché già quella cosa per cui il Senato è eletto su base regionale fa sì che i risultati elettorali del Senato siano sempre un po' diversi da quello della Camera. Per cui tutti i governi in Italia al Senato hanno avuto qualche problema in più. Il governo Renzi e Gentiloni ne ha avuto un sacco di problemi in più al Senato. Ma anche il governo Berlusconi prima, soprattutto dopo aver litigato con Fini, che guarda caso era Presidente del Senato. Tutti i governi destabilizzati da questo fatto di dover avere la doppia fiducia e avere la doppia fiducia in un Camera dove la maggioranza si conquista, anzi il porcellum del vecchio sistema elettorale era la garantiva, garantiva perché con un premio di maggioranza enorme, ma non l'aveva il Senato e al Senato di conseguenza era impallinabile di continuo. Ogni volta che un senatore del PD aveva un mal di pancia, improvvisamente il governo Renzi aveva un problema di far passare le sue proposte. E lo stesso lo vedrete, avremo in questa legislatura, perché anche in questa legislatura la maggioranza al Senato è un po' più debole della maggioranza alla Camera, che non è larghissima. Bene, allora noi abbiamo questa maledizione che non discende dalla divinità, ma dai nostri avi che hanno deciso di costruire un sistema di bicameralismo perfetto, e questo significa che il nostro procedimento legislativo si svolge attraverso due Camere che svolgono esattamente le stesse funzioni e devono arrivare allo stesso risultato. Finché le due Camere non approvano in votazione finale lo stesso testo, questo procedimento non va avanti. Cioè, quella che in linguaggio tecnico si chiama la navette, cioè il progetto di legge che rimbalza da una Camera all'altra, da una lettura di una Camera alla lettura dell'altra Camera, finché non riescono a trovare la quadra, e cioè a provare lo stesso testo. Procedimento legislativo. Allora, il termine procedimento è un termine tecnico, non sostituibile da altri sinonimi, perché è un termine tecnico che troverete in tutte le materie. Si chiama procedimento di fronte a un giudice, se è sempre un procedimento che si chiama processo, ma sono la stessa cosa, e cioè la definizione di procedimento e di processo è una sequenza di atti preordinati allo stesso risultato. Tutte le definizioni sono banali, però bisogna conoscerle e saper usare i termini. Allora, il procedimento legislativo è composto di diverse fasi, ognuna delle quali si conclude in una certa forma e che sono preordinate, cioè servono a produrre il testo della legge. Queste fasi sono qui raggruppate in un diagramma. È la fase dell'iniziativa, cioè la fase in cui si propone il testo della legge, la fase della deliberazione delle due Camere e la fase della promulgazione, che è affidata al Capo dello Stato. Dopodiché c'è la Gazzetta Ufficiale, che rende conosciuta e conoscibile la legge e consente a questa di entrare in vigore. Noi adesso esamineremo abbastanza in superficie queste tre fasi. L'iniziativa. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Per cui la via individuata direttamente dalla Costituzione è, notate l'ordine, governo e ciascun membro delle Camere, per cui ogni deputato può fare una proposta di legge, anzi i deputati passano le loro giornate a scrivere proposte di legge che presentano, e sapendo benissimo che finiranno nel cestino della carta, però questo gli consente di tornare il weekend nel loro elettorato, andare al convegno degli apicoltori, il primo esempio che mi è venuto in mente, chiedo scusa agli apicoltori presenti, e dire: proprio ieri ho presentato una proposta di legge che metterà al riparo la vostra categoria, notoriamente in crisi perché gli api stanno sparendo per l'inquinamento. Ma lui non va a dire risolve il problema dell'inquinamento, va a dire ho fatto una proposta di legge con cui vi danno un sacco di soldi per premiare gli apicoltori, sapendo benissimo che quella proposta di legge probabilmente resterà nel cestino, insabbiata, come si dice con un'espressione gergale, no? Infilata nella sabbia, mai tirata fuori dal cassetto. Però è un modo con cui ogni deputato può attivare il procedimento legislativo. Se vogliono fare delle cose abbastanza serie, non fanno iniziative del singolo deputato, ma cercano di costruire un gruppo, magari l'intero loro gruppo parlamentare. I deputati sono eletti in lista di partito e più o meno, se ho tempo ve lo spiegherò, queste liste di partito, ve lo spiegherò magari il martedì pomeriggio, se capita. Questi partiti che si presentano alle elezioni, poi i loro rappresentanti eletti costituiscono un gruppo parlamentare. Infatti, se voi andate a vedere la struttura del Parlamento, che non è difficile da recuperare, vediamo la Camera. Camera dei Deputati. Deputati e organi. Sarà qui. Qui trovate tutto, potete anche vedere in diretta che cosa sta facendo l'Aula in questo momento, è edificante spesso. Se funzionasse anche il sito sarebbe più bello, eccolo qui. Questi sono tutti i deputati, gruppi parlamentari, eccoli qui. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Liberi Uguali, 5 Stelle, PD e Gruppo Misto, che sono quelli che non hanno abbastanza consistenza per fare un proprio autonomo gruppo. Vedete che sono 6 gruppi, che sono più o meno i gruppi che si sono presentati alle elezioni. Per cui se un deputato vuole creare un'iniziativa legislativa politicamente importante, cerca di portarsi dietro il proprio gruppo parlamentare, per cui lui sarà il primo firmatario e dietro seguono le firme tutti gli altri, o ancora meglio cercherà di fare un progetto di legge trasversale, cioè che raccoglie firme e consensi nelle diverse gruppi parlamentari. Questo soprattutto in materie eticamente sensibili è molto facile che ci sia un tentativo di fare una cordata tra diversi partiti per promuovere una legge che può riguardare temi appunto eticamente importanti. Ma quella che è la vera iniziativa pesante è l'iniziativa del governo. Perché il governo ha due cose che gli altri non hanno. Primo, le conoscenze. Il governo ha uffici. Ha uffici e ha dati. E tra l'altro dispone anche delle risorse. Quando un governo fa un progetto di legge, salvo che non siano impazziti, e fa un progetto di legge dietro cui c'è un lavoro tecnico di preparazione, bisogna valutare poi la qualità dei tecnici che preparano la legge, che è scandalosa generalmente, e sa dove va a puntare e con quale risorse e quali risorse può mettere in campo, cose che i parlamentari non hanno, soprattutto da quando la dissennatezza di questo paese ha distrutto il finanziamento pubblico ai partiti. Non c'è democrazia che non funzioni, che funzioni senza i partiti, nessuna parte del mondo, e non c'è nessun paese d'Europa, salvo la Svizzera, che non finanzi pubblicamente i partiti, che non ci sia dia soldi pubblici ai partiti, visto che i partiti devono elaborare idee e progetti. Noi l'abbiamo eliminato per l'effetto di una campagna denigratoria iniziata il giorno in cui un industriale lombardo ha deciso di scendere in politica dicendo basta con questi partiti, adesso io rivoluzionerò il paese, ne paghiamo ancora le conseguenze, grazie. E da allora però i partiti sono sinonimo di una parolaccia, sono al peggio livello, al peggior livello della fiducia degli elettori, almeno quelli consultati, hanno fatto il possibile per annullarsi la piazza e di conseguenza i deputati non hanno più quello che avevano i partiti una volta, cioè uffici studi, sedi di dibattito, riviste e giornali specializzate. I partiti costavano, ma elaboravano idee, oggi non costano, vivono del 5 per 1000 che pochi di noi danno e vivono in miseria e quindi non possono investire in conoscenza e di conseguenza quando un deputato fa una proposta di legge lo fa sapendo cose. I casi sono due: o lui è un esperto della materia o non ne sa niente. Se non ne sa niente sarebbe meglio che studiasse, ma ci vuole tempo. Se è un esperto di materia, io ce ne scampi e ce ne liberi, perché vuol dire che c'ha le mani in pasta in quella materia. Se è un esperto in apicoltura, state pur sicuro che ha un interesse molto mirato, dico l'apicoltura per esempio di prima. Prendete un professore universitario, lo mettete all'università, in Parlamento, lui sa tutto dell'università, ma il progetto di legge che farà non sarà rispondente a un interesse generale, sarà corrispondente agli interessi della sua bottega, della sua università, del suo livello di qualificazione, del suo gruppo di materie, perché purtroppo siamo fatti così. I partiti servivano per mediare gli interessi. Oggi tutti quanti lavorano senza rete e se ne vedono i risultati. Questo significa che l'iniziativa del governo è molto più pesante e ha molte più possibilità di successo. Nel manuale c'è una tabella con delle statistiche che vi riporto qui, c'è sul manuale, e che vi dimostra come l'iniziativa legislativa del governo è quella che pesa, mentre l'iniziativa legislativa dei parlamentari è qualche volta va avanti, ma in percentuali molto molto più ridotte. E gli altri? Beh, il primo degli altri è qui. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli. Punto. Non si dice più nulla. Che vuol dire che 50.000 elettori firmano la proposta avanzata da un promotore? 50.000 sono niente, per intenderci. Sono una quantità abbastanza ridicola se uno ha un minimo di rete di conoscenze. Ci sono dei siti che raccolgono le firme. Se voi volete fare un'iniziativa legislativa, scrivete il testo, c'è un sito apposito in cui si raccolgono le firme. Arrivate a 60.000, potete presentare il vostro disegno di legge, purché sia redatto in articoli, cioè sia tendenzialmente il testo che voi vorreste approvato e vedere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Deve avere la stessa struttura normativa. Questo non è difficile. Il problema è che in mezzo c'è il procedimento legislativo, che il proposta di legge del popolare, cosiddetta iniziativa popolare, non vede avanzare, viene preso, messo nel cassetto in fondo alla sabbia e mai più tirato fuori, salvo che non ci sia qualche deputato che dica adesso cavalco questi 50.000 elettori, cioè, mi faccio io promotore di questa iniziativa legislativa e la ripresenta a suo nome. Però è una iniziativa del parlamentare singolo che finisce in fondo alla sabbia. Allora lui può cercare accordi per rafforzarla e allora avremo un'iniziativa popolare che è doppiata da un'iniziativa parlamentare, e forse questo ha qualche speranza di andare avanti, ma arrivare in fondo, zero. Cioè, sempre nel vostro manuale. Grazie. E ci sono delle tabelle che vi danno i dati concreti, e quando dico zero vuol dire 0,01% di risultati positivi, soprattutto quando sono accompagnati da iniziative politiche. E chi altro ha iniziativa legislativa? Tadam! Il mitico CNEL, il mitico CNEL che tutti sono concordi a togliere dalla Costituzione. Anche l'attuale maggioranza ha presentato più che un testo, un po' di chiacchiere intorno a delle riforme costituzionali che non saranno come quelle di Renzi che volevano devastare la Costituzione, ma sono puntuali, che vuol dire che non hanno una visione complessiva. E da prima è aboliamo il CNEL. Certo, credo che nessuno voterebbe contro l'abolizione del CNEL se non le segretarie del CNEL e il presidente del CNEL, forse neanche lui, perché non è uno scemo, insomma, e chi affitta la bellissima palazzina dove ha sede il CNEL. Il CNEL, vi dicevo, è l'erede di un pensiero solidaristico cattolico che nasce fine 800 e disegna la sua traiettoria per tutto il 900 in opposizione alla lotta di classe. La lotta di classe era il motore politico dei partiti di sinistra, di tradizione socialista e marxista, e il solidarismo invece diceva non lotta di classe ma accordo tra le classi. Tutte le classi si tengono per mano e dandosi bacetti, scambiandosi fiorellini, anche qualche cioccolatino, ma non troppo che fa male alla pelle, raggiungevano degli accordi. Questo era quello che ha ispirato l'istituzione durante il fascismo, il ministro del lavoro Bottai, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni e le corporazioni. Le corporazioni come associazioni obbligatorie in cui datori di lavoro e lavoratori dovevano associarsi per regolare i loro rapporti con atti normativi. Vi ricordate le preleggi, articolo 1, gerarchia delle fonti, leggi, regolamenti, norme corporative e usi. Le norme corporative erano norme dell'ordinamento ed erano decise da queste corporazioni. Finito il fascismo e con esso le corporazioni, torna questo sogno nel Senato, il Senato che avrebbe dovuto essere il Senato dei mestieri, delle professioni, dove venivano eletti non dal popolo, ma dai singoli settori economici della società, dei rappresentanti. Oh, so de goccio, per cui l'idea è stata quella. Quella è stata battuta perché tutti gli altri hanno detto ma per carità, ed è rimasto il CNEL. Questo ricordino di un lungo tragitto. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. Numerica e qualitativa, che cosa significa? E qua tutta l'ambiguità. Numerica è facile. Quanti sono i metalmeccanici? Ormai pochissimi. Quanti sono gli agricoltori? Un po' stanno ricrescendo. Quanti sono gli artigiani? Sono in via di estinzione. Quanti sono i dipendenti pubblici? Un casino. E così via. Ma qualitativo che cosa vuol dire? Vuol dire che tu evidentemente non basi la formazione di questo consiglio sul numero, ma lo basi su un giudizio sulla qualità, per cui insomma i professionisti valgono di più dei metalmeccanici e gli imprenditori valgono di più degli agricoltori. Voi vedete che questa è la sovversione di un principio democratico. Ha mai funzionato questa baracca? No, no. Ha l'iniziativa legislativa, è scritto qui, ha l'iniziativa legislativa, ma l'ha esercitata pochissime volte e quasi sempre unicamente per disciplinare se stesso. Cioè, l'oggetto principale del lavoro del CNEL è stato il CNEL. Grazie, possiamo abolirlo, sì. Anche se ho dovuto discutere durante il dibattito sul referendum del 2016 con dei colleghi che mi hanno difeso il CNEL. Mamma mia, vabbè, non farò nome. Però ci ho saltamente tolto il saluto. Regioni, anche le regioni che come vedremo hanno potere legislativo, può fare proposte, il Consiglio regionale, proposte di legge alle Camere, cioè le regioni fanno leggi per conto proprio, come vedremo, sono dei contribuenti alla vasca da bagno dell'ordinamento giuridico italiano, ma oltre alle leggi che possono fare loro, possono proporre leggi che vengono approvate nel Parlamento. Lo fanno spesso? Non molto. Hanno successo? No. Non ne parliamo più. Non ne parliamo più, perché quello che resta come residuo di tutto questo discorso è che l'iniziativa legislativa sta in mano al governo e è esercitata anche dai parlamentari sperando di avere un accordo politico che lo porti avanti. Bene, caffè.